Baldassarri, secondo incontro, seconda lezione.
Allora, per concentrarci su questo testo di Ebrei 12 è per centrare un po' l'intuizione di chi ci ha proposto di riflettere sulla fede di Gesù. Parlare del credere in Gesù è abbastanza scontato per dei cristiani. Parlare del credere in Gesù a partire dalla fede di Gesù è una via abbastanza particolare che percorriamo perché sono le scritture che ce ne danno il motivo di percorrerlo. E sicuramente questo testo della lettera agli Ebrei è illuminante per comprendere in che modo Gesù ha originato e compiuto la fede, una fede che poi diventa il nostro modo di fidarci di Dio, di avere questo atteggiamento personale in un Dio che esiste e le cui parole sono affidabili anche se non evidenti. Abbiamo cercato di lasciarci di guidare da un'esegeta, quindi non ho fatto un ragionamento tanto teologico quanto di far dire al testo quello che il testo dice. E più si rispettano le parole del testo, più si comprende quello che l'autore vuole esprimere. Sono partito da quella che penso che sia è un po' l'ipotesi del corso, Poi dopo parliamo di cosa significa invece intendere Gesù come autore della fede. Ho sottolineato questo rapporto con Ebrei 2 perché questa dinamica di Gesù che nella sua vita terrena diventa, usando l'immagine dell'altra volta di Matteo che mi ero dimenticato, capo portata della salvezza. Lo diventa perché per prima cosa lui ha invocato colui che poteva salvarlo. Allora non sembra poi così peregrino parlare di Gesù che è capo cordata della fede perché lui per primo e nel momento più tragico immaginabile e nel modo più pieno possibile si è affidato al Padre. Ecco, questa è un po' l'ipotesi che abbiamo percorso. È un'ipotesi che per tanto tempo non è stata percorsa, ma questo termine archegos, che è il pioniere, è colui che apre una strada, da Tommaso era stato tradotto come autore. Tommaso è San Tommaso d'Aquino. Autore e San Tommaso ne dava due significati ed è il termine latino che c'era appunto nella traduzione della Vulgata e spesso nella prima traduzione della CEI, visto che si era così abituati a sentire alcuni termini latini, si sono usati termini italiani simili. Gesù autore per cui l'autore della fede. Quando San Tommaso dice autore, dice che significano due cose. La prima, che Gesù ci ha insegnato la fede con la sua parola. Gesù è autore della fede perché ce l'ha insegnato con le sue parole. Ci potrebbero citare tanti testi, lo stesso la lettera degli Ebrei inizia dicendo Gesù, ultimamente in questi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo del suo figlio. Gesù è autore della fede perché ci ha parlato di Dio e nello stesso tempo è autore della fede perché con la sua parola ci spinge a credere, ci imprime la virtù della fede dentro di noi. Queste cose sono vere. Il problema che affronto in maniera diretta, cioè che accenno adesso e affronteremo da un punto di vista teologico alla fine del corso, è questo. Come mai San Tommaso esclude che si possa usare il termine, un termine che dica una fede vissuta da Gesù? Sceglie una traduzione, un autore, in cui Gesù non è colui che sperimenta la fede, ma colui che la insegna. Perché? È per la sua impostazione teologica, che è questa. Lui lo vedremo con calma alla fine, però mi sembra giusto accennarvelo adesso, perché è il motivo per cui da sempre, fino a 50 anni fa, questo discorso che io vi ho fatto non ve l'avrebbe fatto nessuno, non lo faceva nessuno. Perché fino a certi personaggi che si chiamano Baltasar, Ranner e via dicendo, si è sempre mantenuto l'idea Gesù è autore della fede, cioè colui che me la insegna, basta. Perché? Perché nell'idea di Tommaso la fede è dentro a una conoscenza imperfetta. Perché la fede è credere qualcosa che non vedi. Se tu la vedi, non è più fede, è conoscenza diretta. Allora, nella testa di Tommaso c'è questa cosa. Si parla di fede, di una cosa che non si conosce e che si crede. Gesù, il figlio di Dio, è figlio di Dio, ha una conoscenza perfetta di tutto. La fede c'è dove non c'è conoscenza perfetta. Gesù non ha fede. Questo è un ragionamento che fa Tommaso, che è un ragionamento che ha un suo senso, perché se Gesù è il figlio di Dio, conosce tutto e quindi non si può dire che lui abbia fede, visto che la fede è un qualcosa che non conosci. Ecco, vi accorgete subito che questo ragionamento ha una sua debolezza in questo, che si sottolinea molto della fede l'oggettivo. Che cosa conosci, che cosa no. E non tanto la fede come l'affidarsi, il soggettivo. Allora, Tommaso, a partire da questa, ecco, il termine tecnico con cui si parla della conoscenza di Gesù, del modo con cui Gesù conosce Dio, in teologia, nella teologia tomistica, che poi diventa la teologia della Chiesa Cattolica fino a 50 anni fa, è la visio beatifica. E in un certo modo, proprio per dire crediamo che Gesù è il figlio di Dio, se Gesù è il figlio di Dio vuol dire che anche durante la sua esistenza terrena aveva una conoscenza immediata del Padre. È vero, ma bisogna capire il modo con cui lui ha avuto questa conoscenza del Padre. Per cui si ammetteva che umanamente Gesù avesse anche le difficoltà che noi uomini abbiamo di ricordare il nome di una cosa, di riconoscere una strada, però sul rapporto con Dio no, la conoscenza era totale. Quindi Gesù non ha fede. Non si può parlare di fede in Gesù. Ecco, allora questa cosa la riprenderemo alla fine, come poi la teologia si è sviluppata. Ecco, Tommaso, tradotto autore, in latino era autore, e fino all'ultima traduzione era autore, per sottolineare che è il figlio di Dio che dà origine, che è autore della fede. E nella lettera agli ebrei si sottolinea che questo Gesù è il figlio di Dio, è l'irradiazione della gloria di Dio e così via. Ecco, però il problema è come mettiamo insieme che Gesù è il figlio di Dio e nello stesso tempo la sua vita umana tra noi, se uno prende la lettera agli ebrei, si accorge che la lettera agli ebrei sottolinea tantissimo il modo con cui Gesù si è fatto uomo come noi. Allora, il dire Gesù non ha fede e di chi vuole difendere assolutamente è il figlio di Dio. La lettera agli ebrei però ci conduce un po' alla volta a prendere sul serio il fatto che è stato veramente uomo. Io l'anno scorso, con chi, l'ho detto già l'altra volta, con chi ha fatto il corso, ho usato un testo di Bruno Maggioni in cui si dice non era veramente Dio, ma era veramente uomo, Gesù. Perché alla fine noi facciamo fatica di credere che sia stato veramente uomo. E proviamo a sfogliare la lettera agli ebrei nel modo con cui ci descrive che è stato veramente un uomo. E siamo sempre, forse avete ancora la Bibbia aperta lì al capitolo 2, e al versetto 17. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. E vedete come sottolinea questo aspetto la lettera? Si è reso in tutto simile ai fratelli. Allora, se si è reso in tutto simile ai fratelli e quindi ha vissuto un'esperienza umana la più simile possibile alla nostra, è possibile che non abbia vissuto l'esperienza della fede, dell'affidarsi, che tra le esperienze umane è una tra le esperienze più significative? E qui è in gioco il prendere sul serio cosa significa che Gesù è stato veramente uomo. Ne parlo con difficoltà, nel senso che non è che quando noi diciamo Gesù è stato vero Dio e vero uomo in una persona, due nature in una persona, l'unione ipostatica, detto in maniera tecnica, così mi viene in mente quell'ipostasi di prima, cioè che nella persona di Gesù ci sono state la natura divina e umana, piene entrambe, non confuse, cioè tutte e due ci sono state pienamente nella sua persona. Per noi è un mistero grandissimo, quindi poi quello che cerchiamo di dire lo balbettiamo un po', però a partire da quello che ci dice la parola di Dio, non quello che facciamo con la nostra testa. È perché delle volte con la nostra testa diciamo è vero Dio, è vero uomo, poi è solo vero Dio, è non vero uomo. Poi dire come stanno insieme queste due cose non è facile, è il mistero della nostra fede, come poi come sia presente nel pane dell'Eucaristia, cioè è il mistero della nostra fede come stanno insieme queste due cose. Proviamo a parlarne a partire da quello che la Bibbia ci dice. Perché, ad esempio, mi ricordo che quando una ventina d'anni fa, mi sembra, aveva molto colpito un intervento del Cardinal Biffi in cui sottolineava gli aspetti umani di Gesù, Gesù di Nazaret. Anche Gesù aveva i capelli, anche Gesù aveva gli occhi, la gente era colpita dal suo sguardo, anche sono aspetti importanti dell'umanità di Gesù. Però la questione è, ma Gesù, se gli davano un pizzicotto, soffriva? Ma se Gesù, vedendo Lazzaro, l'amico, morire, soffriva? Gesù, no, figlio di Dio, sapeva già che era risuscitato, ha sofferto? No, Gesù, di fronte alla sua morte, che sembrava contraddire quello che era stata la speranza di un annuncio che in quel momento non veniva accolto, come ha vissuto? Ah, sapeva che risorgeva. Ecco, vedete che è in gioco qualcosa di molto profondo, questo tema della fede di Gesù. Andiamo a vedere cosa ci dice la lettera agli Ebrei, che è un autore che è stato particolarmente ispirato nel riflettere su queste cose. Prima al capitolo 4, al versetto 14. Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio. Vedi qui, hai in mente Gesù che è diventato sacerdote, ha detto descritto durante la sua vita, Figlio di Dio, quindi umanità e divinità insieme. Manteniamo ferma la professione della fede, si parla della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Allora, l'unica cosa che lui non ha sperimentato, ci viene detto, è il peccato. Questa non l'ha sperimentata, non l'ha vissuta. E in effetti la sua fede è perfetta. Ma tutte le altre cose le ha sperimentate. Perché l'unica cosa che non ha sperimentato è il peccato. Avere l'atteggiamento di fede, di affidarsi, non è mica un peccato, eh? Sembra che si possa dire che la relazione tra Gesù e il Padre non è una relazione del peccato, mentre non siamo nel peccato e quindi facciamo molto più fatica a vivere, ma può essere una relazione nell'affidamento. Questa cosa è ancora più forte al capitolo 5 del testo che avevamo preso prima, che adesso riguardiamo con calma, al versetto 7. Nei giorni della sua vita terrena, qui la lettera agli Ebrei è bellissima, dice, perché così vi invoglio a imparare greco, nei giorni della sua carne. Questo è proprio il testo alla lettera, nei giorni della sua carne. Quindi nella vita carnale tra di noi, nei giorni della sua carne, dice. Egli offrì preghiere e suppliche, conforti, grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte. E per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Allora, finché parlo di Gesù che è uomo perché ha il suo vestito che glielo dividono sotto la croce, Gesù che è uomo perché sapeva essere un leader, Gesù che va bene, noi non facciamo fatica a dire il Figlio di Dio che aveva un bel vestito, che aveva i capelli, che mangiava. Pensa, si lavava anche, va bene, non so perché non facciamo fatica a pensare che il Figlio di Dio si lavava, o va bene, che sono aspetti della vita umana, o che andasse a fare i bisogni, o non lo so, quello forse lo pensiamo meno. Però quando arriva qui la lettera e dice, nei giorni della sua vita di carne offrì preghiere, suppliche, conforti, grida e lacrime. Qui si esprime una esperienza umana intensissima ed è l'esperienza in cui la fede è più messa alla prova. E quando è che la fede in Dio è messa alla prova? Quando la tua vita sembra contraddire la vita tua, la tua o sofferenza, le cose che non vanno a te o le cose che non vanno in mezzo agli altri sembrano contraddire la promessa del Dio in cui credi. Qui sembra che Gesù, da come viene descritto, faccia proprio l'esperienza, non vorrei dire della crisi di fede, che diventa la parola crisi, siamo in crisi, però in un certo senso sì. L'esperienza grida con forti suppliche e lacrime, c'è un'angoscia. Non solo, si dice che attraverso, e fu esaudito per la sua pietà, e venne esaudito per il pieno abbandono a lui. Vedete, bellissimo, ancora fu esaudito, come veniva detto, adesso è tradotto in maniera molto limpida, fu esaudito perché pietà, ci faceva pietà, non si sa bene cosa ci viene in mente, adesso è fu esaudito per il suo pieno abbandono a lui, che è l'affidamento. E questo verbo fu esaudito, colpisce. Fu esaudito in che senso? Qualcuno nel riportare come si dice, quelli che trascrivevano il Vangelo e il Nuovo Testamento, qualche occasione ci hanno aggiunto nome, che già qui si è sbagliato, e non fu esaudito. Fu esaudito perché Gesù ha detto: non si è fatta la mia ma la tua volontà, perché anche se avrebbe voluto non incontrare la morte, però nel suo cuore c'era il desiderio di portare fino in fondo il disegno del Padre. Su questo ci rifletteremo, per cui sì, non fu salvato dalla morte ma fu salvato attraverso la morte. In ebrei, poco prima, si dice che è ridotto all'impotenza mediante la morte, fu salvato attraverso la morte. Quello che ci interessa adesso è il battesimo di Gesù, che è l'atteggiamento di chi fa esperienza della crisi di fede e continua, una crisi che diventa un percorso in cui c'è tra Gesù e il Padre una, vorrei dire, disparità. C'è qualcosa che Gesù deve imparare. Gesù, versetto 8, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Vedete, ritornano le cose che abbiamo sempre detto questa sera. È un cammino che l'ha portata a una perfezione, al compimento della fede. È un cammino per cui a questo punto diventa causa di salvezza. Vedete, io prima ho fatto il gioco di farvi vedere solo che è oggetto di salvezza. Nel momento in cui ha bisogno di essere salvato da Dio e ci si abbandona, ecco che diventa la causa della salvezza. Per cui è vero che è salvatore, ma in che modo? Non il salvatore nel senso, hai un debito di 50.000 euro, io mi chiamo Silvio Berlusconi, ho dei miliardi, ti vengo e ti salvo. Ti do i 50.000 euro, cosa ti costa? Niente, solletico. Ha detto che ha salvato tanta gente in questo modo, quindi non gli è mica costato niente. E potevo fare qualsiasi ricco, qualsiasi persona ricca.
Comunque è comodo fare adesso che non è più presidente, dovevi farlo prima.
Quando si dice che Gesù è salvatore, lo diciamo dicendo che è diventato salvatore, ma è incredibile, sperimentando l'essere salvato. In un percorso in cui impara l'obbedienza dalle cose che patì. Allora vedete che penso che qui un po' quella cosa che dice Tommaso è vero, è il figlio di Dio, sa tutto, però impara l'obbedienza dalle cose che patisce. C'è un'esperienza in cui impara qualcosa e impara vivendo nella sua missione, nella sua missione umana tra di noi, un'esperienza, un nuovo tipo di esperienza di Dio. E proprio perché ha fatto esperienza di Dio in quel modo, ha perfezionato la fede, è causa di salvezza. Con l'altra volta, non so se è riuscito a farmi capire, avevo citato ad esempio il capitolo degli Atti in cui si dice che Dio l'ha risuscitato e l'ha costituito Signore. Cosa vuol dire? Non è che Gesù è come prima. Gesù ha vissuto un'esperienza che prima non c'era. In quel momento avviene e ci salva e diventa perfetto, è costituito Signore, cioè è successo qualcosa davvero. Non è un teatrino, è facile dirlo così, non è un teatrino, è successo qualcosa davvero. Ecco, questi sono i motivi per cui in questo percorso ci sembra che sia proprio importante provare a insistere su questa chiave di lettura. Ecco, che è ancora una chiave nuova, perché mentre alcuni percorsi della teologia sono esplorati da secoli, questa chiave è esplorata in Italia da 15 anni, non di più. Ci fu un convegno a Trento in cui parlarono di queste cose e da allora se ne è iniziato a parlare, non di più. Però ci sembra molto importante. Ad esempio invece questo autore che è Vanuà, quando arriva a concludere l'articolo che un po' mi ha fatto da pista questa sera, arriva ad alcune conclusioni che secondo me non arrivano fino in fondo al discorso. Ve le dico perché così vi rendete conto. E con questo concluderei, non so che ora.
10:15.
Allora, lui sottolinea molto intanto che questo essere di Gesù origine della colui che dà origine alla fede è un'esperienza unica, è solo assolutamente di Gesù. Questo è vero, l'esperienza di Gesù è unica, ma se noi diciamo che è tanto unica che poi non può essere la nostra, siamo al punto di partenza. Se noi sottolineiamo tanto che è tanto unica, 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 che è solo la sua, allora siamo come prima. Gesù che mi insegna la fede. Allora, la lettera agli Ebrei invece ci invita, mi sembra, a dire che certo è un'esperienza unica, è l'origine, è colui che dà origine, ma è colui che dà origine appunto con quell'immagine della capo cordata. Poco prima del capitolo 11, al capitolo 10, al versetto 19, si dice così. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, c'è una strada che Lui ha inaugurato attraverso il velo, cioè la sua carne, una strada che Lui ha aperto nella sua carne. E poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. In questo testo si dice che c'è una via che Gesù ha aperto e che noi siamo invitati a entrare per questa via. Quindi che sì, l'esperienza di Gesù è unica, perché se non l'avesse aperta lui, noi non l'avremmo aperta. Però ce l'ha aperta da uomo, figlio di Dio, perché anche noi la potessimo percorrere. Quindi non è Gesù che fa un giro particolare e ci ottiene qualcosa, però noi su quella strada non ci entriamo. Eh no, è una via che è aperta perché anche noi la percorriamo. Ecco, questo è un aspetto importante, perché appunto qualcuno, anche tra i teologi, ha iniziato a ammettere una fede di Gesù, cioè nel senso che Gesù abbia avuto fede, ma la sua fede è così particolare che poi non dice molto a noi. Un'altra cosa che dice Benoît è sottolinea che lui dice in questo testo, però, e io l'ho mantenuto la sottolineatura di questo aspetto, si parla più del imitare il modo con cui Gesù ha vissuto le sofferenze. Cioè lui dice la sua fede è inimitabile. Gesù ci dona la fede perché possiamo vivere le sofferenze, le difficoltà come le ha vissute lui. Ecco, però io mi chiedo, ma la fede non è stato proprio quello? Il modo con cui Gesù ha sopportato di avere l'impressione che Dio fosse lontano da quelle sofferenze che lui sperimentava. E quindi, perché alcuni autori fanno ancora fatica a dire, parliamo esplicitamente di una fede di Gesù. E allora, anche questo professore bravissimo dice non siamo invitati a imitare la fede di Gesù ma con la fede il vivere le sofferenze e le difficoltà che però è la sua fede. Don Matteo dice che però è la sua fede. L'altra questione più difficile è questa, è la questione del come sta, che ho cercato di dire prima, come sta insieme, che è figlio di Dio e radiazione della sua gloria, come la lettera agli Ebrei dice, ma nello stesso tempo che si è fatto totalmente simile a noi, in tutto eccetto il peccato. Per noi, poi dopo quando cerchiamo di concretizzarlo, facciamo molta fatica. Benoît dice questo, che Gesù ha avuto la fede, ma solo a un livello basso. Solo a livello umano, cioè la fede alta, la fede pura, che è quella di dire credo in Dio anche se non lo vedo, questa è la fede pura, la fede a livello alto, Gesù non l'ha avuta. Benoît dice Gesù ha avuto la fede nel senso che ha sperimentato la fatica dell'affidarsi, la fatica umana dell'affidarsi, quello che dicevamo in Ebrei 11. Dell'avere fiducia, della garanzia che lui mi dà, che le sue parole si realizzeranno e così via. E legge a questi due livelli, per cui dice, umanamente si può dire che Gesù ha avuto fede, ma nel senso che ha sperimentato le fatiche della fede, ma non divinamente, in questo senso. Ecco, qui penso che ci sia la questione forse proprio più complicata da affrontare, che ci possiamo mettere lì come domanda. La questione sta proprio come Gesù ha vissuto la coscienza di essere figlio di Dio. Ve lo metto lì per chi non se l'ha mai chiesto. Vi dicevo che noi, leggendo il Vangelo, raccontato da persone che credono che Gesù è risorto, figlio di Dio, per noi è normale che Gesù, quel Gesù di cui leggiamo la storia, sia il figlio di Dio, è il figlio di Dio. E chi lo racconta ha in mente che è il figlio di Dio. Però Gesù, nel suo stare in mezzo a noi, che coscienza ha avuto di essere il figlio di Dio? Che coscienza ha avuto della volontà del Padre? Imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Sapeva già tutto fin dal primo istante o c'è stato un percorso che l'ha portato a perfezionare, arrivare alla perfezione nel momento in cui si è abbandonato a Dio, laddove gridava e piangeva e nello stesso tempo diceva: sia fatta la tua volontà. Ecco, ho richiamato queste conclusioni di Vanuatu perché mi sembra che vanno a toccare alcuni snodi, tra cui soprattutto quest'ultimo. Allora, concludo la serata dicendo questo: potrebbe essere una cosa bella se avete voglia di risfogliare un po' la lettera agli ebrei questa settimana, proprio a partire da questa ottica che Gesù è diventato autore, colui che dà origine, colui che ha reso perfetta, completa la fede, perché ha sperimentato che cosa significa per l'uomo abbandonarsi a Dio, laddove quello che si sperimenta sembra l'opposto di quello che Dio promette. Comunque Dio non sembra più presente in quello che tu sperimenti. E questo perché è stato veramente uno come noi, in tutto eccetto il peccato. Ecco, nel proseguo del corso, noi non è che cercheremo di tenere insieme le due cose. La prossima volta cercherò di dirvi in che modo Gesù è stato autore della fede, nel senso che proprio nella sua vita in mezzo a noi ha valorizzato molto la fede di chi incontrava, e cercherò di mantenere su questa strada, di vedere proprio come gli sta a cuore suscitare la fede o fa emergere la fede. E la volta successiva mi metterò più sul secondo aspetto, del modo con cui Gesù ha vissuto la fede, e guarderemo soprattutto a Gesù e la preghiera, perché se prega, se la preghiera di Gesù è vera, la preghiera è sicuramente una delle espressioni più grandi della fede. Preghiera e fede sono strettissime. A questo punto rimarrà poi un'ultima lezione in cui cercheremo di recuperare proprio le letture teologiche, cioè il percorso teologico di cosa significa ipotizzare una fede in Gesù. Guarderemo San Tommaso e alcuni teologi e ci chiederemo cosa possa significare per la nostra spiritualità oggi. Ecco, ho lasciato a Don Matteo come strumento utilizzabile l'articolo di Vanuatu, a cui questa sera ho fatto riferimento, che sono una quindicina di pagine, è intitolato La fede di Gesù, a proposito di Ebrei 12:2, Gesù autore e perfezionatore della fede. È abbastanza impegnativo, ci insegna a usare metodo nell'accostarsi ai testi. E penso che Don Matteo lo possa mandare via mail, come via mail, se qualcuno lo desidera, può mandarvi anche gli appunti dell'incontro di questa sera. Io glieli ho dati, sono appunti, quindi ci sono errori, ci sono cose che non funzionano, però se qualcuno dice ho perso qualche passaggio, perché qualche passaggio lo porto, altri, ecco, possiamo trovare un modo per dargli appunti. Non so, avete lasciato un indirizzo mail alla segreteria? Ecco, possiamo dire che la segreteria può mandare via mail.
Sì, li mandiamo.
Li mandiamo a tutti.